Alain Delon, Parole e lacrime, gli è stata data la palma d'oro, palma d'onore, ma ha risposto: non è mia e dei registi. Ne parla quest'oggi anche il Fatto Quotidiano, è Federico Pontigia che scrive alcune righe sul... l'eterno bello del cinema Alain Delon, non sempre ammirato. C'è qualcuno che dice che sia un razzista, omofobo, misogino, e lui però pronuncia queste parole: avrei voluto la dessero ai miei registi, sono stati loro il mio primo violino o il pianoforte, ho avuto dei direttori d'orchestra eccezionali. Dice anche di essere stato fortunato di aver incontrato donne che lo hanno incoraggiato e che lo hanno amato, dice, altrimenti sarei morto. Quindi ha incontrato nel lavoro e nella vita privata le persone giuste, questo si chiama fortuna.
Assolutamente,
fortuna vera.
È nato con la camicia, insomma, voglio dire, la vita gli ha dato un dono.
Nato
che è sicuramente...
novembre.
Nato novembre?
Ah. Una data che io conosco bene.
Ah sì? Bene, bene, non voglio sapere perché, no, Annalisa, infatti. Però insomma devo dire che Alain Delon sì, sicuramente ha saputo anche sfruttare un dono ovvero naturale, ovvero la sua beltà, la sua bellezza, insomma la sua prestanza, anche comunque la bravura, quindi complimenti, sono felice insomma che abbia preso questo premio.
Ma non è amato da tutti insomma, e comunque ha il suo passato, la sua storia, il peso del passato, ecco.
Ebbene, Luigi Gabriele in collegamento con noi, Affari Istituzionali di Adiconsum, ben trovato Luigi, ciao!
Buongiorno!
Buongiorno contributori.
Il bello dei consumatori, abbiamo parlato del bello del cinema, adesso abbiamo il bello dei consumatori, no? Delle associazioni dei consumatori, insomma, sempre elegantissimo, quindi...
Sì, beh,
ma chi è Alain Delon o Luigi Gabriele?
Luigi Gabriele!
Deve essere un po' come Alain Delon, dai.
Vabbè,
se non sbaglio... nel termine comune si usa chi sei, Alain Delon.
Esatto, sì, esatto. Un po' le nostre mamme più che altro, perché
beh, cacchio, un esatto, figo pazzesco.
Sì, per le nostre mamme più che altro.
Che è il mio target.
Caro mio, anche noi qui siamo un po' vintage, io in particolar modo. Senti, oggi dobbiamo parlare però di qualche cosa di molto interessante, dare delle informazioni utili, perché la casa, il mattone, rimane sempre il sogno degli italiani. Prima si dava per scontato che ci si riuscisse a acquistarlo nell'arco della vita. Poi ovviamente 10 anni di crisi hanno messo a dura prova ovviamente tutti i consumatori. Oggi torniamo a parlare delle grandi possibilità che si hanno di acquistare la prima casa, ma anche di come farlo in totale sicurezza. Voi di Adiconsum avete voluto dedicare un progetto all'acquisto della prima casa?
Yes, intanto una volta era il sogno, adesso azzarderei a dire un po' un incubo, perché in realtà la casa è l'unica cosa su cui il fisco, e poi seguirà dopo di me il diavolo che parlerà del fisco, e il tema è che è l'unica cosa in cui lo Stato può facilmente rintracciare la posizione debitoria fiscale del contribuente e quindi di conseguenza renderla oggetto veramente di grave tassazione, cosa che in Italia è decisamente al di sopra di ogni cifra a livello europeo e internazionale. Allora, noi abbiamo fatto questo prima la casa perché per noi in realtà poi alla fine, da quando io dico sempre, cos'è il primo disegno che fa un bambino?
La casa.
La casina con la ciminiera.
Esatto, il camino.
Il camino, l'alberello, esatto. L'alberello è un must.
Okay. Sì.
Ecco.
Il papà e la mamma che si danno la mano.
Okay. Esatto. Qual è il primo giochino autoprodotto in casa che uno si fa quando è proprio piccolo, a 2-3 anni? No? Che cosa ti tendi a costruirti la casetta, no?
Sì, col cartone.
Vabbè, mi sembra un sogno sano, un desiderio sano, Luigi. Ne stai parlando come se fosse una cosa assurda. Hai detto, adesso è l'incubo, la prima casa è l'incubo. I bambini disegnano il primo disegno che fanno.
Ragazzi,
mi pare giusto, cioè il posto dove uno va a dormire.
Ma certo, no? Ma noi cresciamo proprio con questa cosa innata che la casa per noi, da quando ci siamo eretti che abbiamo iniziato a scegliere le caverne per coprirci, quindi no, dico, adesso è diventato un incubo perché, poverini, non sempre la casa è più una risorsa rispetto a quello che è sempre stato un tempo, cioè diciamo l'investimento privilegiato degli italiani, per una serie di motivi, diciamo, legati al fisco, alla congiuntura economica e così via, ma anche molto spesso all'imprudenza dei consumatori. Il periodo allegro del 2008-2009, ma fino al 2012, ci ha dato una panoramica abbastanza particolare di come fu l'andamento del mercato in quel periodo. Ci siamo trovati che dalla sera alla mattina abitazioni non proprio di grande pregio e valore hanno acquisito un'incredibile crescita commerciale da un punto di vista del prezzo degli immobili, tale che molti hanno comprato 50 metri quadrati con lo stesso prezzo che fino a qualche anno prima potevi prenderne 150.
È vero.
E il tema fondamentale è che, non conoscendo l'andamento del mercato, la condizione di rimborsabilità dei mutui e così via, in tantissimi, purtroppo, ahimè, i dati anche delle sospensioni dei mutui poi ce l'hanno confermato, sono arrivati che dopo 2-3 anni non potevano pagare più il mutuo, e non era legato solo alla perdita del posto di lavoro o un eventuale altro disagio all'interno dell'immobile, era legato magari al fatto che non ci si era resi conto che il mutuo era troppo alto rispetto alla propria capacità e sostenibilità economica. Perché? Perché cosa accadeva? Che era abbastanza facile accedere ai mutui, no? Bastava un po' di una forzatura per mano amica o per volontà stessa del mercato. Le banche nel 2008 concedevano mutui con una grande facilità, non era così complesso chiedere anche mutui abbastanza sostanziosi su un immobile che era stato quotato a un prezzo decisamente elevato. Oggi che cosa succede? Succede che noi abbiamo deciso di evitare di commettere, di far fare quegli errori ai consumatori che vogliono in questo momento tornare a investire sull'immobile, mettendo insieme una serie di passaggi. Che intanto è il passaggio numero uno: è capire che budget, su che.
Ahia, abbiamo perso la comunicazione con Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Adiconsum. Si parla del progetto Prima Casa. Non mi piacciono le parole usate da Luigi nel descrivere il sogno della prima casa.
No, ma lui, guarda, forse probabilmente non è arrivato chiaro il messaggio di Luigi. Luigi diceva è un sogno la prima casa, ma poi quello che è accaduto negli anni scorsi ce l'ha fatto diventare un incubo. Mutui esagerati.
Sì, è vero, c'è stata gente che ha acquistato nel 2006, per esempio, a prezzi eccessivi.
Esatto.
E che se vuole rivendere adesso non
ha perso praticamente il
40%
del valore,
non recupererà i soldi.
Esatto.
Che ha speso.
Quindi prima di fare un acquisto, Luigi Gabriele, dobbiamo sapere che cosa? La nostra capacità?
Il budget, costruire il budget è fondamentale. Come si costruisce il budget? Ci sono diversi modelli, diciamo, di costruzione. Uno è quello prettamente di natura bancaria e finanziaria, che oggi è abbastanza diffuso il modello che se hai 1000 euro di reddito, un terzo è quanto può essere destinato eventualmente al mutuo. Okay? Quindi significa che di 1000 euro 300 non puoi destinare al mutuo. Questo è il conto che fanno, diciamo, i sistemi sia informatici che ormai le procedure bancarie. In realtà molto spesso anche questo viene leggermente un po' forzato, però io direi che è più importante che sia il consumatore stesso che faccia una propria proiezione di capacità di budget, perché poi in base a quel budget tu puoi iniziare a cercare sul mercato. Sai che puoi contare su un mutuo di 100.000 euro, quindi vorrà dire che cercherai un'abitazione di 100.000 euro. Non andrai a cercare un'abitazione da 250 se sai che te ne puoi permettere soltanto la carne.
Certo.
Quindi la costruzione del budget è fondamentale, anche in previsione poi del valore futuro dell'immobile. Perché che cosa è accaduto? Che molto spesso alcuni consumatori hanno fatto mutui abbastanza sostanziosi per immobili che in realtà solo fittiziamente avevano quel valore così elevato. Si sono trovati che dopo qualche anno l'incapacità di sostenere quel mutuo li ha portati a perdere due volte. Uno, il fatto che se una casa valeva 100 l'hanno pagata a 200, quindi una perdita incredibile di 100.000 euro.
Beh,
nell'arco
pensate,
di pochissimo tempo. Senza contare, senza farsi bene conti, che nella proiezione del futuro, quando tu restituirai completamente il mutuo, non l'avrai pagata solo 200, ma l'avrai pagata 300.000 euro. Quindi hai altre 200.000 euro di perdita nella storia della tua, del tuo indebitamento bancario e finanziario. Comunque, quindi la prima cosa è costruire il budget, e abbiamo messo a punto una serie di strumenti che servono, che appunto rientrano in questo processo prima la casa, che servono per la costruzione del budget. Dopo aver costruito il budget, che cosa è importante? È importante saper effettuare una ricerca e saperla fare non soltanto attraverso l'emozione, ma attraverso dei soggetti specializzati. Allora, c'è chi dice io non voglio passare attraverso l'agenzia, faccio da me.
Ma ormai è impossibile però, cioè io devo dire la verità che
ci sono difficilissimo. Proprietari di immobili che vendono senza la mediazione dell'agenzia, però è un lavorone, devi cercare persone che vendono, ce ne sono. Ma è molto complicato, anche su Porta Portese per esempio ci sono un'infinità di annunci di proprietari che vendono, ma è una ricerca che richiede tempo.
Certamente una volta gli strumenti erano abbastanza rari, erano pochi a disposizione, lo hai appena citato, il più diffuso, diciamo che intere generazioni hanno comprato o affittato casa con Porta Portese. E oggi ovviamente con i servizi online sono decine di portali anche abbastanza affidabili e così via, però cercare casa è una cosa seria, è veramente un lavoro, quindi devi essere consapevole o che hai il tempo e le competenze per saper cercare casa. Competenze vuol dire che non è che devi essere solo bravo ad andare a fare le visite, devi essere bravo a fare i contratti, a analizzarli, a come fare il contratto preliminare, a eventualmente ad avere un ottimo notaio che ti segua, avere una serie di consulenti che ti fanno tutto il necessario, e se hai il tempo uno si mette lì, sta un anno, due anni a cercare la casa della sua vita e magari risparmia sull'intermediazione. Però cercare casa, essendo una professione molto seria, è importante che venga svolta nel momento in cui decidi di farla attraverso un consulente che abbia i requisiti e le qualifiche per poterlo fare. Noi abbiamo fatto questo accordo con la FIAIPS, che è l'organizzazione che riunisce i venditori professionisti, a cui li abbiamo costretti anche a tutta una serie di impegni, nel senso noi facciamo sta roba insieme, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, però vi comportate correttamente, ci segnalate eventuali comportamenti scorretti, vi attenete a queste condizioni, abbiamo fatto insieme una serie di regolamenti, se ci dovessero essere delle eventuali note dolenti le conciliamo e così via. Questo perché? Perché pensiamo che alla fine è vero l'intermediazione ha un costo, ma molto spesso l'imprudenza ha un costo molto maggiore.
Bravo, e questo sicuramente, ma noi come facciamo a sapere se l'agente a cui ci stiamo rivolgendo oppure l'agente che cura la compravendita di un immobile a cui siamo interessati fa parte della FIAIP?
Teoricamente io penso che affidarsi ad un'agenzia significa anche essere protetti in qualche modo, cioè in quella tot di spesa.
Almeno c'è
che
qualcuno
tu
dove andare a reclamare. Cioè, se hai beccato una fregatura, diciamo.
Sì, no, certo, scherzo. Se è una fregatura sì, però noi tu dicevi, Luigi, loro hanno firmato, no? Fondamentalmente si sono impegnati ad un regolamento preciso, no? Quindi ad una correttezza nei confronti del consumatore, ma noi come facciamo a sapere se la gente che ci sta seguendo appartiene a questa federazione?
Beh, allora, la federazione ha un albo, un elenco, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali, ok? E poi è un'organizzazione ovviamente che fa capo a Confindustria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il tema vero è che in Italia l'agente non è obbligato a essere iscritto meno un'organizzazione di rappresentanza e così via. Ognuno può aprire una partita IVA e fare quello che vuoi. Però la differenza c'è, perché un agente professionale è sicuramente un agente che ha almeno la formazione, sta attento a fare determinate cose, magari poi c'è sempre la pecora nera, però voglio dire è uno che è monitorato, siccome che quando compri la casa, che come diciamo è il sogno, ma anche è l'impegno economico
e
contrattuale più importante della nostra vita, la cosa assurda è che noi andiamo dal macellaio per farci tagliare il salume o il formaggio, ci affidiamo alla professionalità del macellaio. Poi magari quando andiamo a comprare casa facciamo delle imprudenze assurde, come quella di non leggere nemmeno le clausole contenenti contratti preliminari o definitivi, e ci indebitiamo per sempre senza aver letto che magari c'era una clausola che ci imponeva determinate cose. Il terzo passaggio, una volta che abbiamo individuato la casa con un, a nostro avviso, con un agente professionale è meglio, è quella di leggere attentamente la documentazione, ma analizzarla nel contenuto, quante volte all'interno di un di una visura catastale scopriamo delle cose, magari degli eredi che potrebbero vantare, oppure delle pertinenze che ci hanno vendute ma che non c'erano, e così via. E anche lì è fondamentale l'intermediazione, la presenza di un soggetto professionale, perché non abbiamo tutti quanti le competenze.
No, assolutamente no.
Cose di questo tipo. Io ho saputo di persone che hanno fatto preliminari senza sottoscriverli, in cui hanno dato persino 100.000 euro di anticipo.
Mamma mia.
E poi ovviamente coloro che hanno preso questi 100.000 euro di anticipo, appena è uscito un piccolo vizio, come ad esempio il fatto che l'immobile non era completamente regolare, sono scappati. Ma tu se hai dato 100.000 euro di acconto senza la sottoscrizione di un contratto preliminare, senza aver visto tutti i documenti, che pretendi che ritrovi i 100.000 euro che hai sborsato? No.
Quindi
la verifica documentale, il quarto passaggio, che quindi vi ho descritto quattro passaggi del progetto, prima la casa tra di Consum e FIAIP, è individuare il mutuo esatto, poi, perché il finanziamento è il quarto stadio, ma un'altra cosa importante. Oggi non c'è solo la variabile tra tasso fisso e tasso variabile, ma anche lì ci sono un insieme di fattori che sono fattori che possono comprendere soltanto le persone che conoscono bene come sia strutturato un contratto di finanziamento di mutuo.
Quindi il sistema bancario, certo.
E quindi anche in quel caso molto spesso ci siamo accollati dei mutui tenendo in considerazione soltanto aspetto tasso di interesse, perché l'aspetto economico è quello che, diciamo, cui valutavamo di più, ma all'interno di questo mutuo c'erano delle variabili assurde che non abbiamo considerato in maniera adeguata e che ce ne siamo accorti solo quando è uscito il problema. Quindi questi quattro passaggi sono i passaggi che abbiamo individuato all'interno di una lista che serviranno con Prima la Casa a seguire il consumatore che vorrà, segnalare eventualmente le agenzie scorrette, formare adeguatamente sia i rappresentanti dei consumatori che dei venditori a una corretta formazione procedurale nei confronti dei consumatori, e quindi dare anche una serie di strumenti,
ecco,
sia online che offline.
Eh sì, anche perché insomma non è detto che si conoscano a fondo anche le dinamiche contrattuali, che si conoscano i propri diritti, no? Per cui effettivamente, come dice Luigi Gabriele, magari siamo tanto attenti sulle questioni di scarso valore, poi magari sull'acquisto della casa ci sfuggono questioni macroscopiche che possono essere assolutamente deleterie, se non addirittura pericolose, perché sappiamo che in ballo c'è la casa stessa, c'è l'immobile stesso, insomma.
Vabbè, ci sono anche persone però che hanno acquistato male, hanno sbagliato e hanno rivenduto. Non è la fine del mondo, voglio dire, nella vita si può sbagliare e si cercano soluzioni per uscire. Però dalle dichiarazioni di Luigi Gabriele emerge anche l'obbligo di farsi aiutare da qualcuno, cioè non mi sembra di aver capito che non è giusto comprare casa da soli perché non si hanno gli strumenti e la conoscenza che serve.
Se non si hanno, insomma, diciamo, forse è il modo migliore, Luigi.
Allora, io non credo che tutti siamo esperti immobiliari,
no,
o che tutti siamo esperti catastali, o che abbiamo sempre la fortuna di avere dei consulenti come il geometra di famiglia o l'architetto di famiglia e così via. Lo vediamo quando andiamo a fare le ristrutturazioni, che dalle ristrutturazioni ho visto famiglie spaccarsi.
Sì, è vero.
Marito e moglie lasciarsi o gravi crisi familiari derivare dallo spostamento di un muretto. E il tema vero è che, ripeto, è la cosa più importante. Si sa che l'85% degli italiani possiede un immobile, che il mercato è dal 2012 che è in profonda crisi e non tende a non rientrare nei valori precedenti, proprio perché, diciamo, abbiamo scialacquato in maniera molto allegra tra gli anni 2008 e 2012, che corrispondono esattamente con la crisi dei mutui subprime,
sì,
che tutti sanno che nasce perché negli Stati Uniti d'America le banche hanno concesso a chiunque, anche chi non aveva un profilo economico finanziario adeguato, di poter accedere a dei mutui e comprare degli immobili molto al di sopra delle proprie capacità. È successo anche in Italia, nonostante in numeri molto minori, ma è successo. Quando sul mercato arriveranno le innumerevoli case all'asta o che sono in pancia a molti soggetti economici e finanziari, mi farò due risate. Il tema vero è che oggi ci sono le condizioni eventualmente per tentare di chi, io per esempio ho deciso di no, chi vuole comprarsi la casa della sua vita e ha un po' di condizioni per poterlo fare, lo faccia, ma con cognizione di causa e con un po' di sale nella zucca.
Ecco.
E per questo prima la casa è una cosa seria, per quello abbiamo deciso di farlo con gli agenti immobiliari professionali, mettiamoci d'accordo, facciamo delle procedure, eventualmente segnaliamo chi si comporta scorrettamente, se ci sono problemi che conciliamo, ma diamo tutto un insieme di passaggi necessari ai consumatori per comprare casa senza averne, diciamo, le competenze.
Che poi esatto. Comunque l'agente immobiliare che aiuta anche un costo, cioè rappresenta un ulteriore costo rispetto a quello dell'acquisto della casa.
Allora, noi paghiamo un'intermediazione che varia, no? Varia a seconda del tipo di franchising, di agenzie e così via. Anche questo è un'altra, uno dei tanti conti che non si fanno quando poi si vanno a fare mutui e finanziamenti, perché poi ti ritrovi con 10-15 mila euro di intermediazione immobiliare che erano scappate nel conteggio generale quando hai chiesto il mutuo e così via. Sì, e questa intermediazione ha proprio questo senso. Molto spesso però l'intermediazione noi la consideriamo solo come intermediazione alla ricerca dell'immobile finalizzata a farci fare le visite, ok? Quello è uno dei tanti passaggi dell'intermediazione immobiliare. L'intermediazione immobiliare serve a verificare che la casa che compriamo sia una casa che si possa vendere, che sia esente da eventuali rischi di qualsiasi natura, che non ci siano eredi che vengono poi a vantare dei diritti su quell'immobile, che la casa sia integralmente iscritta al registro immobiliare e che non ci sia una stanza che magari è fuori dall'anagrafe immobiliare, perché succede anche questo, che compriamo case e poi magari una o due stanze non erano nemmeno nel catasto. Quindi serve assicurarci che i due soggetti abbiano tutti quanti i requisiti giuridici per poterlo effettuare, perché quante volte si beccano delle sole perché ci fidiamo di una persona.
Sì, purtroppo lo abbiamo anche raccontato spesso in questa trasmissione, delle cose incredibili, no? Per cui a volte anche la connivenza delle agenzie immobiliari, a volte anche l'incapacità. In questo caso con il progetto prima la casa, voi ovviamente avete stilato un accordo con questa federazione che assicura ovviamente assistenza al compratore o al venditore, insomma, di sicurezza totale. Questo è importante anche per dare un segnale ovviamente a chi si muove in maniera scorretta nel mercato immobiliare. Trovate tutte le informazioni che riguardano questo progetto sul sito www.adiconsum.it, oppure vi scaricate il podcast della nostra conversazione con Luigi Gabriele e lo avete a portata di ascolto. Grazie Luigi e Gabriele, davvero buon lavoro, alla prossima.
Grazie,
a presto,
buona giornata.
Ciao.
Radio Contributori.
Ciao, ciao Luigi, ciao.